accompagnati da questo beat di sottofondo, entriamo in un'altra sezione della nostra trasmissione di quest'oggi, una sezione che abbiamo registrato per ragioni di forza maggiore, ma che si riferisce a un evento in programma nei prossimi giorni che non potevamo assolutamente mancare di segnalarvi, anche perché tocca, diciamo, una delle figure di riferimento della poetica, dell'estetica, di tutto l'essere di questa nostra radio. La figura è quella di Bob Dylan, di cui si parla tantissimo in questi giorni, anche a sproposito, in riferimento al Nobel che gli è stato assegnato, che non ha voluto ritirare, insomma, tutte le dietrologie dei dilaniani e dei non dilaniani. Sta di fatto che i dilaniani anonimi, o meglio i dilanisti anonimi cagliaritani, che è una congregazione di appassionati di Bob Dylan, che si riunisce periodicamente in modo quasi carbonaro per celebrare, insomma, la devozione nei confronti del grande Zimmerman, in questi giorni hanno pensato di organizzare un evento a lui dedicato in città, in modo ovviamente molto carbonaro, in uno spazio piccolo per pochi intimi, che non a caso si chiama Il Covo. Sono venuti oggi a presentarcelo qua a tre dilanisti doc. Uno è Gianni Zeta, che è al tavolo.
Molto anonimo, molto anonimo.
Molto anonimo. L'altro è Riccardo.
Sì, Riccardo.
Riccardo, non so se vogliamo anche aggiungere un iniziale del cognome anche per te, Riccardo.
Ah, D.
Riccardo D. E l'altro dilanista è Marco. Marco?
Marco Garnier, un saluto a tutti.
Allora, Marco Garnier.
Sì. Garnier.
Allora, non Grand Marnier, Garnier. No, Garnier. Ok. Allora, dilanisti anonimi, intanto raccontateci un po' la storia di questa formazione clandestina di appassionati dell'arte del sublime Zimmerman.
Allora, dunque, dilanisti anonimi nascono cinque anni fa, probabilmente, questo è il periodo. Dylan,
lei Gianni Zeta mi ricorda qualcuno, lo sa, no. Più l'ascolto e più mi ricorda, no, una voce,
ma è una somiglianza, è una vaga, è una sì, una somiglianza, okay. Molto vaga.
Allora,
dilanisti perché? Perché poi alla fine, allora, c'è questo discorso, ci sono i dilanologi, che sono gli esperti, quelli che studiano Dylan, poi ci sono i dilaniati.
Io appartengo a quella categoria, i dilaniati hanno, io soffro per Dylan.
Hanno molto sentimento, questo sì, i dilanisti hanno quasi una ideologia dietro.
Quasi una dipendenza, diciamo.
Ed è anche una dipendenza. Il dilanologo è preoccupante perché sembra quasi un mestiere da cardiochirurgia, cioè una cosa ospedaliera.
Una cosa pallosa.
Si faccia curare dal dilanologo, insomma. Invece il dilanista è qualcosa che resta anche anonimo perché siamo dipendenti. Questa è la realtà.
Sì, cambiano le mode, cambiano le tendenze musicali, cambia l'estetica del mondo, e il dilanista rimane sempre attaccato a quel suono, a quella voce, a quella poetica, a quella visione della vita che traspira dalle canzoni, dai versi, ma anche, diciamo, dalle cose più banali di Dylan, dai tic, mi verrebbe quasi da
sì,
dire, no?
Senz'altro, anche perché è proprio l'approccio di Dylan alla, non solo alla musica, ma proprio alla vita. Tu parlavi di questo Nobel, quindi della polemica che c'è adesso, hai detto se ne parla anche a sproposito. In realtà, secondo me, lì Dylan mostra la sua passione per la libertà, quella che, se vogliamo scomodare Benedetto Croce, la religione della libertà.
Attento, quindi, che diventi dilanologo però così,
No, sì, però poi ognuno di noi,
scomodando Croce, si diventa dilanologi
immediatamente.
Allora corro questo rischio. Comunque, quando questa persona va a dire sì, mi ha fatto molto piacere, però non ho parole e forse non posso nemmeno venire, sta solo dicendo: io sono libero di non aver parole, non potete obbligarmi a trovarle, non potete obbligarmi a venire a trovarle il 10 dicembre. Questo suo modo di essere libero è quello che poi a me ha sempre colpito in maniera particolare, e poi il fatto di riuscire anche a cantare le sue canzoni ha fatto sì che ci sia quasi un'affinità elettiva, scomodando anche qualcun altro, che ci porta qui a riunirci, perché appunto è una riunione di dilanisti anonimi, poi ognuno ovviamente la patologia la soffre a modo suo.
Ecco, rispetto alle solite riunioni dei dilanisti, che immagino avvengono in case private o in luoghi, in bar, per pochi eletti, dove vi raccontate un po', insomma,
in zone malfamate.
In zone malfamate, questa volta, diciamo, è stata resa pubblica un po' perché c'è il Nobel di mezzo, un po' perché è stata anche un'occasione per chiamare a raccolta musicisti di varia estrazione e chiedergli di rendere in qualche modo un omaggio alla, alla produzione di Dylan. Questo incontro che si svolgerà sabato, ricordiamo l'orario, anche se è virtuale perché il posto è talmente piccolo che qualunque pubblicità è quasi controproducente.
No,
allora, diciamo, dove si svolge, a che ora? Chi ci dice di queste informazioni?
Allora, si svolge al Covo Art Café, via Barcellona 49, diciamo dalle 20:30 a 21 in poi. Il posto è piccolo, ma la mente di chi lo gestisce è grande, perché Guido, che poi è il titolare insieme al fratello Alessandro, ha proprio chiamato a raccolta, visto che il Covo sta lavorando sulla scena indie folk cagliaritana, ma anche non cagliaritana, ormai da qualche anno, ed è riuscito a coinvolgere, diciamo, quella che noi scherzosamente stiamo chiamando la crema della crema della crema dell'indie folk che abbiamo. Non facciamo i nomi perché dobbiamo restare anonimi, però assicuro, diciamo, chi conosce questa scena troverà proprio di che soddisfarsi.
Ecco, io credo che sarà una serata molto molto affollata e seguita. Anche noi cercheremo di farci un salto sabato, perché la cosa ci riguarda molto da vicino e vogliamo capire anche come le nuove generazioni interpretano e vivono questo personaggio col quale noi ci siamo un po' cresciuti insieme, noi della nostra generazione, mia e di Gianni Zetta per esempio.
Sì, non svegliamo troppo l'età, no, ma insomma,
però diciamo siamo parte... sopra i 50, diciamo.
Siamo di quella generazione lì che Dylan l'ha conosciuto negli anni 70. Con quel Dylan poi siamo andati avanti anche a ritroso per cercare di scoprire quello che direi degli anni 60.
Io sono cresciuto col rammarico di non aver vissuto in diretta, diciamo, la prima fase, quella più produttiva, quella esplosiva, quella del Dylan dei primi anni 60, ma di essermi ritrovato in eredità da uno zio di qualche anno più grande di me quei magnifici dischi, e sono rimasto in attesa. È come stata una novena, era il periodo in cui Dylan non faceva più nulla, era scomparso dalle scene, non usciva più niente che valesse la pena, e io continuavo a sfogliare le copertine di Blonde on Blonde, di John Wesley Harding, dei vecchi dischi in acustico, aspettando che l'uomo ritornasse. Poi l'uomo è ritornato, da Blood on the Tracks, Planet Waves in poi, e me lo sono goduto in diretta. Però dopo un po', diciamo, ha preso anche altre strade, anche io ho preso altre strade musicalmente, però l'amore è rimasto sempre inalterato. Devo dire che se c'è un ritratto di Dylan che secondo me è perfetto, è quello che è stato fatto qualche anno fa nel film I'm Not There, che è veramente un omaggio alla schizofrenia, alla molteplicità, alla sfuggevolezza assoluta del personaggio Dylan. E in questo rifiuto, questa fuga, questo gioco, perché poi alla fine è un gioco intellettuale quello di Bob Dylan, di sfuggire quando lo si cerca di acchiappare, no? E questo è quello che sta succedendo esattamente in questi giorni con il Nobel. Cosa ne pensate?
È un film coraggioso, I'm Not There, perché tra l'altro poi chi lo vede magari non è dentro il mondo dilanista, dilaniano,
gli sfuggono anche i riferimenti, le citazioni colte,
moltissimi riferimenti, ma sono anche minimi a volte, particolari, anche semplicemente anche delle scene come vengono girate, che ricordano alcuni momenti del cinema verité che lui in qualche maniera ha inaugurato con i documentari del 65-66.
Durante il tour inglese, che era pazzesco, l'abbiamo visto anche da poco ce l'ha fatto vedere Sky e ci ha regalato, io che non l'avevo mai visto quel film, non so se voi l'aveste già visto.
Di meraviglioso. Però c'era Marco che sull'imprinting di Laniano, in realtà anni 70, forse Marco è più...
Invece volevo associarmi, anch'io ho uno zio da ringraziare, come te, che mi aveva regalato questa le C90, allora c'erano, cioè, queste cassette, da ogni lato durava 45 minuti, in una c'era Santana Greatest Hits e l'altra c'era Dylan con l'etichetta Daimo, quindi i caratteri bianchi impressi, e quello è stato il mio primo accesso a Dylan. Volevo tornare un po' sullo spirito dei dylanisti anonimi, perché poi insomma le persone che si trovano per suonare Dylan non, in senso stretto non è che smaniano per esibirsi, ma è veramente, come dire, la possibilità di ritrovare, ecco, forse anche così anagraficamente, un'emozione legata a quelle prime cassette, a quei primi dischi, magari passati dagli zii. Insomma, la possibilità anche di ritrovare un'emozione un po' sepolta. Ecco, Dylan, ecco, mi associo come il biscottino alla Madeleine in Trisa, che va a ritrovare quelle sensazioni anche difficilmente descrivibili, ma che si ricreano appunto per condivisione quasi immediata con persone che spesso non si conoscono, che si trovano là senza aver provato, ci si dice la tonalità e si fanno quelle canzoni che ci si sente di fare.
Ecco, ascoltiamo un pezzo di Dylan più o meno casuale tirato fuori dalle tracce di Radio X, e poi ritorniamo in studio a parlare di questa serata dei Dylanisti Anonimi.
I once held her in my arms. She said she would always stay. But I was cruel, I treated her like a fool. I threw it all away. Once I hit mountains in the palm of my hand, and rivers that ran through every day. But I must have been mad, I never knew what I had until I threw it all away. Love is all there is, it makes the world go round. Love and only love, it can't be denied. No matter what you think about it, you just won't be able to do without it. Take a tip from one who's tried. So if you find someone who gives you all of the love, take it to your heart, don't let it stray. Oh, one thing for certain, you will surely be hurting if you throw it all away. If you throw it all away.
Un Dylan più o meno a caso in questa è Three Little Away, tra l'altro una delle sue varie e frequenti mutazioni anche sonore, timbriche, in questo periodo in cui aveva smesso di fumare, aveva questa voce molto nasale che ogni tanto riaffiora in Dylan, almeno negli anni, diciamo, della giovinezza. Adesso da un po' di tempo a questa parte ha assunto una connotazione più rocca, più scura. Gianni, che effetto ti fa riascoltare questa canzone?
A parte che è stato, mi viene in mente, tra l'altro lui l'aveva cantata anche in diretta TV nel 69 al Johnny Cash TV show. È straordinario perché poi Nashville Skyline è uno dei dischi dai quali sono partito per tornare indietro a cercare il Dylan degli anni 60, perché io ho iniziato con Desire 75 e poi sono tornato un po' indietro e ho preso Nashville Skyline proprio come secondo LP. Da lì poi John Wesley Harding, alla fine sono tornato via, fino a che non ho scoperto un giorno il Bring Little Back Home. E lì è scattata proprio la follia, lo so. Cioè lì ho deciso che non c'era altro al mondo se non Bob Dylan.
Però dicevo prima, non è tanto un'adesione né di tipo intellettuale né di tipo squisitamente musicale,
è proprio emozionale.
Per me è un'adesione di stile, cioè a me piace lo stile di Dylan, anche quando parla, anche quando fa un tic, anche quando fa una tirata di sigaretta, mi piace quel modo di essere, quel modo di interpretare il ruolo dell'artista. Se poi ci aggiungi la storia pazzesca, consigliamo a tutti gli ascoltatori una biografia che per me è stata rivelatrice, che è la biografia di Anthony Scaduto, la più bella biografia forse mai scritta di Dylan, anche se poi Dylan ci ha messo del suo perché ha fatto la sua autobiografia, almeno un capitolo della sua autobiografia.
Bellissimo, il volume 1 che...
Il volume 1 che resterà uno chissà in eterno,
esatto,
no?
Chissà quanto.
Però che insomma va letto per raccontare soprattutto gli anni dell'inizio a New York, al Greenwich Village, le amicizie importanti, la consapevolezza di diventare piano piano un personaggio pubblico da ragazzo di provincia che era sbarcato a New York, insomma, con tanta fame in tutti i sensi, no?
Hai detto perfettamente quando hai parlato di Dylan, che è quello il carisma di Bob Dylan. Cioè, nessuno è più cool di lui, cioè, nel senso che già negli anni...
Cool senza volerlo essere.
La cool cosa senza bella volerlo essere, esatto. È esattamente questo. È il fascino di Dylan è questo, non c'è nient'altro da fare.
L'inconsapevole poi... leggerezza del cool, potrebbe essere detto in senso bello.
Esatto, diciamo. Esatto, esatto, esatto. Ma poi si diventa ossessionati, in qualche maniera. Poi, ecco, io ricordo che qualche anno fa ero a Gavoi per il Festival Letterario e Nick Hornby era andato alla presentazione del suo libro, era un incontro abbastanza, anche molto bello, e lui ha parlato di Dylan, dell'ossessione che hanno gli appassionati di Dylan. Lui è molto pungente da questo punto di vista, lui...
prende un po' per il culo.
Prende un po' per il culo, esatto. E dopo la presentazione mi ero avvicinato per scambiare due chiacchiere mentre lui firmava autografi e gli ho detto questa cosa qui, insomma, che non ero molto d'accordo. Lui mi ha guardato e ha detto: tu sei ossessionato da Dylan, vero? Ha detto: va bene, è centrato l'obiettivo.
Allora, Gianni Z ha ricordato un disco che è stato per lui, diciamo, il primo contatto col virus. Allora chiederei a Riccardo, che non ci ha ancora detto quando è scattato in lui l'insana passione.
Allora, non l'ho detto qui, ci ho scritto un post, perché poi questa esperienza con i Dylanisti Anonimi ci ha portato a fare un'associazione che si chiama Meno Zero e che prende proprio il nome da una canzone di Dylan, Love Minus Zero. E appunto il primo post nel sito di questa associazione, che si chiama menozero.info, parla del mio primo rapporto con Dylan, che viene immediato dagli U2, che in un loro testo in Rattle & Dam citano Dylan e parlano, appunto: ho sentito un cantante alla radio che dice prenderò a calci il buio finché non dipingerò di nero il giorno. Questo avviene da She Belongs to Me, una canzone di Bring It All Back Home, quindi il disco che ha fatto schizzare ha fatto schizzare Gianni. Ed è lo stesso per me, quel disco, quelle parole, perché il mio rapporto con Dylan parte dal testo e poi arriva la musica. Quindi quando poi, tornando all'argomento di questi giorni, hanno dato il Nobel per la letteratura, eh sì, perché questo scrive parole meravigliose, che hanno influenzato poi Nick Hornby, tutta la letteratura anglo-americana degli ultimi 50 anni, secondo me. Quindi, appunto, il mio è un rapporto che parte dal testo, arriva alla musica e poi si sviluppa negli anni, perché ho avuto una cover band di Dylan elettrica, si chiamava The Tambourines, e lì riuscivamo a far ballare le persone sui tavoli con le canzoni di Dylan, cosa che forse lui non è mai riuscito a fare, perché siamo riusciti a dargli quell'impronta proprio da pub, da birra e salsiccia, si diceva.
Ecco, Marco invece ci ha svelato che l'amore è nato con una C90, ma cosa ci fosse dentro questa C90 ancora non ce l'ha detto.
Sì, la maggior parte, insomma, senz'altro l'EP che, insomma, è stato, con cui sono entrato in contatto, con il mio immaginario è entrato in contatto con quello di Dylan, è stato Blonde on Blonde. Anche se poi mi diverto a fare le classifiche, insomma, a sciusciarle, a rifarle, ce n'è un altro primo a pari merito ed è il live di Hard Rain, che chi se lo ricorda, insomma, chi ha l'età, insomma, mia, più o meno del conduttore, davano in continuazione in loop nelle prove tecniche di trasmissione di una TV commerciale di un noto imprenditore milanese, poi rivestito anche delle cariche istituzionali, e quindi era in continuazione 24 ore su 24, prima di andare a scuola, dopo andare a scuola, in quei televisori di metà anni 70, si vedeva Hard Rain, questi fazzolettini da muratore in testa, questi tappeti per terra e quell'imprinting, insomma, no, per me comunque l'esatto contrario, questo parla anche, insomma, della differenza anche di approccio, è stato dalla musica ai testi, nel senso che Bob Dylan per certi versi in quegli anni, o per gli musicisti autodidatti e scarsi come me, rappresenta in qualche modo quello che sono stati anche i Ramones per il rock and roll e il punk, la possibilità di suonare
di
cose belle con tre accordi e di toccare la propria fantasia.
Sì, il suono di Dylan, l'uso della sua voce imperfetta facendola diventare un elemento di stile, appunto, è la grande rivelazione. In realtà i testi sono arrivati dopo. Pensate che negli anni in cui è capitato a me di ascoltare le sue prime canzoni era impossibile trovare i testi tradotti di Dylan. Poi arrivò Newton Compton con due raccolte di testi a fronte, ma arrivò molto dopo. All'inizio il tentativo disperato era mio, con la complicità di qualche amico che parlava molto bene l'inglese, era di estrapolare le frasi, tra l'altro dal cantare molto fitto di Dylan e con una pronuncia insomma poco accessibile, per cui i testi sono arrivati molto dopo. In realtà prima arrivava la musica, arrivava il suono di quella voce, quel modo di portare, di accompagnarsi con la chitarra. E poi c'era la scoperta del Dylan inedito, perché oggi parliamo a una platea che ha un facilissimo accesso alla musica grazie a internet, ma un tempo procurare non solo gli album ufficiali, non parliamo poi dopo dei famosi
I bootleg,
questa Great quelli. White Wonder maledetta che ci ha fatto impazzire a tutti noi dilanisti o dilaniani o dilaniati, che era un introvabile bootleg, o altri, ma anche gli stessi basement tapes, fino a quando non sono stati ristampati, ridigitalizzati. Cioè Dylan a un certo punto si chiude in casa perché c'ha un incidente in motocicletta, va a vivere in campagna, fa figli come un riccio, e nel basement, cioè nello scantinato di questa casa a Woodstock, raduna un po' di amici e inizia a suonare perché non poteva farne a meno. E da queste registrazioni casalinghe in questo scantinato di Woodstock nascono i famosi basement tapes, registrati con mezzi di fortuna, che giravano clandestinamente su cassettine tipo quella di Marco, ma quasi inascoltabili, devo dire. Io ho avuto delle copie dei basement tapes che mi erano state spacciate proprio come pezzi di droga, cioè a prezzi assurdi, e non funzionavano, oppure erano molto deludenti. Poi dopo sono riaffiorati, perché Dylan in realtà, noi non lo sappiamo, ma conserva tutti i master,
conserva tutto,
e prima o poi tira fuori tutto, perché c'è comunque si chiama Zimmerman,
c'è un sacro graal,
ricordiamoci che si chiama Zimmerman e il signor Zimmerman alla fine tira fuori qualcosa sempre.
Sì, infatti, adesso hanno ripubblicato tutti i concerti del 66, perché ogni 50 anni scadono i diritti, e quindi lui li ha appena ripubblicati e già se li ha comprati.
Sì, io quello l'ho fatto perché è incisioni meravigliose, cioè sono concerti inediti. Ma allora non si sapeva dell'esistenza del concerto di Parigi del 66, che è straordinario, è qualcosa di meraviglioso. C'è lui che cerca di introdurre Just Like a Woman e ci impiega 5 minuti per accordare la chitarra, dialogando col pubblico che lo contesta, perché era il periodo in cui lui divideva il set in due parti, la parte acustica e la parte elettrica, e durante la parte elettrica era contestato vivacemente dal pubblico, e lui che dice: fate silenzio, sto cercando
perché
di accordare la chitarra.
Arriva sempre tardi, e quando arriva il pubblico lui non c'è più. I'm not there, come dice lui.
Esattamente così.
Allora,
esattamente così.
Chiuderei questa nostra conversazione tra malati, insomma, tra malati di dilanite acuta, con l'ascolto di un altro brano, proprio un brano tratto da quei basement tapes di cui abbiamo parlato. Ricordiamo l'appuntamento per sabato al Covo di Via Barcellona, per questa serata organizzata dai Dilanisti Anonimi e dall'associazione
Minus Zero.
Questo è Million Dollar Bash. Grazie Gianni, grazie Riccardo e grazie
Grazie a voi per l'ospitalità. Grazie. E buon Dylan a tutti.
Well, a big dumb blog with a wheel gorged turtle, a friend of hers with his checks all forged and his cheeks in a chunk with his cheese in the cash. They're all gonna be there at that million dollar bash. Ooh, baby, ooh, wee. Ooh, baby, ooh, wee. It's that million dollar bash. Everybody from right now to over there and back, the louder they come, the bigger they crack. Come now, sweet cream, don't forget to flash. We're all gonna meet at that million dollar bash. Ooh, baby, ooh-wee. Ooh, baby, ooh-wee. It's that million dollar bash. Well, I took my counselor out to the barn. Silly Nelly was there, she told him a yarn. And along came Jones, emptied the trash. Everybody went down to that million dollar bash. Ooh, baby, ooh-wee. Ooh, baby, ooh-wee. It's that million dollar bash. Well, I'm hitting it too hard, my stones won't take. I get up in the morning, but it's too early to wake. First it's hello, goodbye, then push and then crash. Well, we're all gonna make it at that million dollar bash. Ooh, baby, ooh-wee.
$10 bet. Well, I looked at my watch, I looked at my wrist, I punched myself in the face with my fist. I took my potatoes down to be mashed.